Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Stasera Be'ezrat Hashem, finiamo questa lunghissima parasha di Chi ti sa. Ok, ci troviamo a pagina 548, il passo 24. Leggiamo due passi prima per capire di cosa stavamo parlando. Il 22 dice: celebrerai la festa delle settimane, cioè Shavuot, con le primizie della mietitura del grano. Perciò le porterai in offerta le primizie. È la festa della raccolta che è a Sukkot al principio dell'anno. Perciò qua le due feste di Shavuot e Sukkot ci vengono comandate in questa parasha. E infatti dice: tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà al cospetto di Hashem, il Dio di Israele. Perciò ogni volta che c'era una delle tre feste della Torah, Pesach, Shavuot e Sukkot, sia i famosi i regalim che si andava a piedi fino a Gerusalemme, da tutto Israele, allora dice: quando verrete qui, tre volte all'anno ogni maschio dovrà venire lì al cospetto di Hashem. Ok, nuovo passo, 24. Poiché allontanerò popoli dal tuo cospetto. Scusate, è appena entrata Madame Gina, tantissimi auguri per il pronipote che ha fatto Brit
Grazie
Milano
mille, Rav, grazie, sono molto contenta.
ieri o
Auguri,
iepazzo.
grazie. Ha avuto un piccolo Aaron Cohen abbiamo,
Aaron
dai,
Cohen, sì. E
carinissimo. Baruch Hashem, Baruch Hashem.
porta a vedere tutti i loro matrimoni anche.
Amen,
Maaseltov!
amen, amen,
Ma è il top.
amen.
Ok.
Grazie, grazie, grazie mille.
Poiché allontanerò popoli dal tuo cospetto, ritorniamo all'inizio del passo, e amplierò il tuo territorio, dice Hashem. È una frase da capire. Nessuno avrà desiderio del tuo territorio quando tre volte all'anno ti recherai a mostrarti al cospetto di Hashem, il tuo Dio. Adesso la capiamo spiegando, leggendo il commento, capiremo cosa voglia dire questa frase qua. Perciò qua dice: io farò in modo che allontanare i popoli nemici dal tuo cospetto. Poi cosa succede? Tu amplierò il tuo territorio. Ogni persona avrà più ricchezza, avrà più territorio. Eppure, quando tu andrai via quei tre volte all'anno e lascerai la casa vuota e il territorio vuoto perché tu sei via, nessuno avrà il desiderio di venire a rubare nel tuo territorio perché tu non ci sei. Adesso la spiegazione non lo spiega meglio. Amplierò il tuo territorio, estenderò il tuo territorio dal mare dei giunchi fino al mare dei Pelishtim, e dal deserto fino al fiume, perciò una grande estensione. Quando ti recherai letteralmente salirai, perché quando si parla di andare a Gerusalemme si sale sempre. In generale, quando si parla di Israele, dice ani ole, io salgo, anche se geograficamente magari una persona scende, andare in Israele è sempre chiamato salire, perché ovviamente
Salire,
è
sì,
una salita.
detto.
È una salita spirituale, no? Non geografica. Perciò recherai, salirai. Il verbo la'alot in questo contesto indica il concetto di appunto recarsi a Gerusalemme per i pellegrinaggi quelle tre volte all'anno. Adesso, qua la spiegazione qua. Nessuno avrà desiderio di entrare nel tuo campo. Ti recherai e ti mostrerai. Poiché quando il territorio si estenderà notevolmente, non potrete più recarvi al santuario con la stessa frequenza del passato. Quando una persona ha più ricchezza, più campo, allora magari non può avere più facilità di andare più di tre volte all'anno, perché ha diverse problematiche. Quindi saranno sufficienti le tre volte all'anno che stabilisco ora. Perciò magari quando c'hai un campetto, poca roba, allora puoi permetterti di andare quando vuoi, più volte all'anno a Gerusalemme. Ma quando il tuo business comincia a crescere, hai più terreno, hai più ricchezze, hai più cose, magari non è facile lasciare il tutto e andare, perché all'epoca non c'era il pullman, l'aereo, il treno, si andava a piedi. Perciò andare, tornare comportava tanto tempo. Perciò lasciare tutti i campi, le ricchezze, tutto quanto senza protezione, quando il padrone non c'è, non era una cosa facile. Allora l'altro dice, ok, a questo punto quando crescerai, potrai limitarti alle 3 volte che io ti sto indicando, le 3 volte ai 3 Hagim. Allora, qua dice, quando succede che tu vai via per le feste, vai a Gerusalemme, non temete tuttavia di lasciare incustoditi i terreni durante il periodo in cui vi tratterete a Gerusalemme, poiché a nessun popolo verrà in mente di invadere il vostro territorio, perché Hashem farà in modo di dare una sorta di protezione che nessuno gli venga in mente, ah, il padrone non c'è, andiamo a. Perciò qua Dio dice, tranquillo, le 3 volte che tu andrai, perché te lo chiedo io, di andare a Gerusalemme a portare primizie e quant'altro, sappi che proteggerò io, custodirò io il tuo terreno. 25. Non sacrificare il sangue del mio sacrificio in presenza di cibo lievitato, cioè chametz. Il sacrificio della festa di Pesach non passi la notte fino al mattino. Andiamo a spiegare. 25. Del mio sacrificio pasquale, il divieto di possedere un kesait, ovvero 28, almeno 28 grammi di chametz, di pane lievitato, mentre si esegue il sacrificio pasquale. Perciò quando arriva la vigilia di Pesach, che noi facciamo il sacrificio pasquale, oggi no, ma all'epoca si faceva il sacrificio pasquale, allora non potevi avere del chametz. Chi non poteva avere chametz, è rivolto a colui che abbatte l'animale, cioè il shochet. Perciò non il padrone, non la persona che porta il sacrificio e lo dà al macellatore. No, il macellatore non potrà avere, 28, non potrà avere il chametz. A colui che ne getta, perciò il shochet non può avere chametz. Colui che ne getta il sangue e a tutti coloro che fanno parte del gruppo al quale essi si uniscono per celebrare il sacrificio pasquale, tutte queste persone, tutti quelli che sono coinvolti nel sacrificio, sai, il macello comporta diverse persone, non soltanto chi taglia, tutte le persone coinvolte in questa mitzvah non devono avere chametz. Perché? Perché la Torah dice: Lo tishchat al chametz dam zivchi. Il sacrificio pasquale non deve essere a contatto con nessun tipo di chametz, perciò chi fa tutta la cerimonia non deve avere chametz. Il sacrificio della festa di Pesach, allora dice, il divieto, questo divieto che abbiamo appena letto, che è già stato espresso precedentemente nel 23:18, nel passo 23:18, viene ripetuto qui con la parola zevach, che appunto vuol dire sacrificio, per includere in esso anche le parti da bruciare di qualunque altro sacrificio, affinché anch'esse non passino la notte senza essere arse sull'altare. Come ho spiegato prima, non può rimanere tutta la carne quando viene, allora, prima che la carne venga bruciata sul misbea, sul altare, ovviamente prima viene l'animale viene sgozzato secondo le leggi ebraiche, la famosa taglio della Shechita che non fa soffrire l'animale. Perciò prima l'animale viene sgozzato, poi dopo una parte dell'animale o tutto come la Pesach, dipende dal caso, viene bruciato sul altare. Adesso qua dice che non devono passare la notte senza essere arse sull'altare. Perciò appena si fa, non deve passare la notte praticamente. Ok, 26. Recherai alla casa di Hashem il tuo Dio, le primizie della tua terra. E qua dice: non cucinerai il capretto nel latte di sua madre. Una delle tre volte che la Torah ripete questo concetto è in questa parasha. Perciò abbiamo detto, ripetiamo un attimo, recherai alla casa di Hashem le primizie della tua terra e non cucinerai il capretto nato di sua madre. Ok, vediamo il 26 cosa ci viene a proporre. Recherai alla casa di Hashem. Le parole di questo versetto ripetono precisamente quello che è stato detto nel 23:19. Le primizie della tua terra. Quali sono queste primizie? Dei sette frutti che costituiscono il pregio agricolo della terra di Israele. Perciò, quali sono i sette frutti che la terra di Israele ha avuto, diciamo, il suo pregio, la sua ricchezza agricola e quant'altro? Grano, orzo, uva, fico,
Scusate, ma
melo.
Gina è uscita? No,
Lorella, hai il microfono acceso.
perché ci sono le
Lorella. Ah,
sirene. Volevo sapere se Gina era uscita, perché a Gerusalemme adesso ci sono le sirene.
parli con noi. Ah, Gina è
Sì. Dov'è?
sarà uscita, sarà
Sì,
uscita.
non c'è più, non c'è più, non c'è più.
Ah.
Sarà andata a rifugio, ok.
Speriamo bene, ok? Allora, le primizie della tua. Quali sono questi sette frutti speciali della terra di Israele? Grano, orzo, uva, fico, melograno, oliva e dattero. Questi sono i sette frutti speciali che la terra di Israele è stata benedetta tramite loro. Infatti, quando noi, parentesi, non c'entra con questo, ma così già che ci siamo, lo diciamo, quando facciamo la benedizione prima di mangiare, per esempio, un frutto, diciamo, Baruchatah Hashem Elokeinu Haolam, Boreh Peri Haetz. Il frutto dell'albero, no? Adesso cosa succede? Quando noi finiamo di mangiare qualsiasi cosa, anche facciamo una benedizione. La benedizione per il dopo del mangiato. Per esempio, quando mangiamo il pane, facciamo la famosa Birkat Hamazon. Quando mangiamo un frutto o altre cose, c'è praticamente quello che mangiamo, c'è una benedizione all'inizio e una benedizione dopo aver mangiato. Adesso, quando mangiamo questi sette qua, che sia tutto quello che è grano e orzo, che sia tutto quello che è frutti, uva, fico, melograno, oliva e dattero, la berachà finale non è quella che sarebbe per una mela o per un melone. Perciò sempre si fa la berachà iniziale, è uguale. Ma la berachà di dopo è una berachà speciale. Perciò il dattero, la barakah di dopo non è più Boreh Nefashot come sarebbe per una mela, ma acquisisce una benedizione speciale essendo appunto un frutto particolare della terra di Israele. Questi sette frutti qua hanno una particolarità, sono speciali. Così, parentesi. Adesso, 27. Perché non dice, ah, ecco, no, commento, infatti, giriamo pagina 550, Lot Vashem di non cucinerai il capretto nel latte della madre, come abbiamo detto prima. Questo divieto è ripetuto tre volte nella Torah. Perciò, perché la Torah, sappiamo che la Torah è sempre concisa, non parla cose inutili, se c'è una ripetizione, vuol dire che c'è un insegnamento, perciò tre volte viene scritto questa frase, vuol dire che insegna tre cose diverse. Perciò questo divieto è ripetuto tre volte nella Torah e include il divieto di cucinare carne e latte insieme, anche se tu non lo mangi. Per esempio, se un cuoco di professione e lavori in cucine non ebraiche, puoi benissimo cucinare carne in un kasher, non è problema. Ma non puoi mischiare carne e latte anche se non lo mangi. Proprio l'idea di mischiare, cucinare insieme è vietato. Infatti, il nostro caro Ruben, quel ragazzo romano che è diventato molto famoso, lui, a parte il fatto che quando cucina in casa cucina sempre carne kasher, eccetera, lui non, chi lo segue lo vede che non mette mai latte con. E anche quando c'è da mettere burro, lui mette la margherina. Perché appunto lui non vuole cucinare. E anche quando va a farlo un servizio fuori per non ebrei, eccetera, lui non cucina mai carne e latte insieme, anche se appunto non lo mangia. Ok, perciò tre volte sta a indicare tre divieti. Il divieto di cucinare carne e latte insieme, anche se non lo mangiamo. Il divieto di consumare, di mangiare carne e latte, quello ovvio. E persino il divieto di trarne godimento, regalare un cibo che è misto, vendere un cibo che è misto, anche se non lo mangi, non lo cucini, ma se ne trai godimento, non puoi farlo, neanche regalare. Va avanti il commento, il divieto di consumare volatili cucinati nel latte, ovviamente il volatile, il pollo, la gallina, il tacchino non hanno latte, no? Perciò ufficialmente uno può dire: beh, il pollo non c'ha il latte, posso cucinarlo nel latte, perché dice non cucina il capretto nel latte di sua madre, la madre della gallina non ha latte. Perciò ufficialmente si potrebbe. Perciò qua dice il divieto di consumare volatili cucinati nel latte, perché è un divieto oggi, è stato istituito dai saggi. Perciò i maestri, per non creare confusione, carne, questa carne, quella carne, comunque perché il volatile comunque assomiglia alla carne, allora per togliere qualsiasi problema hanno detto non tutti i tipi di carne, anche il volatile, lo vietiamo di cucinare insieme al latte. Mentre la Torah in realtà vieta soltanto i mammiferi kasher cucinati insieme al latte di qualunque origine animale. Perciò la Torah stretta evita, come dice, vieta i mammiferi nel latte. Ma i maestri che hanno permesso dalla Torah di fare a volte delle aggiunte, dei accorgimenti, hanno detto noi vogliamo, per evitare i problemi, evitiamo tutti i tipi di carne, perciò anche il pollo che rientra più o meno nel mondo della carne può essere confuso con carne di manzo, eccetera, allora evitiamo. Il pesce, per esempio, si può, perché il pesce non puoi confondere pesce con carne, ok? Perché questo proprio arriva dal mare, è un altro tipo di carne, non è. Non puoi dire, ah, anche il pesce no, non si confonde con altri tipi di carne. È tutta un'altra storia. Ok, prima di passare al prossimo passo, giù, andiamo un attimo giù nel box, parole di vita. Non cucinerai il capretto e il latte di sua madre, kasher o no. Un giorno, un oratore giunse alla città di Brisk, e chiese a Rabbi Chaim, illustre rabbino della città, l'autorizzazione a tenere un discorso nella sinagoga. L'oratore, tuttavia, non era una persona degna di stima e non rispecchiava affatto gli insegnamenti e i valori di cui faceva portatore. Perciò era uno che voleva fare un discorso, ma non era una persona che dici, eh beh, lui è quello che fa, no? Dice una cosa, magari ne fa un'altra. Perciò Rabbi Chaim, il rabbino della città, ne respinse la richiesta. Dice, no, non puoi parlare. Rabbi, perché bocciare il mio discorso così su due piedi? Chiese l'uomo sconcertato. E forse farina del mio sacco, ciò che desidero insegnare alla gente. mica vengo a insegnare le mie idee private. Niente affatto. Tutto quello che dico si basa sulla Torah, sulla Mishnah, sul Talmud, ovvero la Torah orale, sulle opere di etica e morale ebraica. Mica vengo a inventarmi le cose. Poiché quindi, perché quindi il mio discorso non sarebbe valido? Rabbi Chaim gli rispose allora in questo modo. Prenda l'esempio della carne. Non è sufficiente che provenga da un animale puro abbattuto secondo la halakha, da un rabbino affidabile, un shechet e pio che sia, poi sottoposta a tutti i processi di kasherizzazione, tipo sale, acqua, eccetera. Basta infatti cucinarla. Allora, la carne per essere kasher non basta che passi tutti i vari, la filiera al 100% come deve essere, non basta questo per renderla kasher, perché dice infatti, basta infatti cucinarla in una pentola non kasher per renderla appunto non kasher. Perché non possiamo andare per esempio a mangiare in un ristorante non kasher del pesce, un pesce kasher, una sogliola, un salmone, no? Uno dice, beh, io mangio il pesce è kasher, posso andare a mangiare? Dice no, in un ristorante dove si mangia anche cose non kasher, gli utensili sono imbevuti, sono impregnati di altri cibi non kasher. Ok? Allora qua dice, la carne in sé è kasher. Basta infatti cucinarla in una pentola, appunto, non kasher, dove è stato cucinato cibo non kasher, per renderla, appunto, non mangiabile, taref. Senza ombra di dubbio e quindi immangiabile. L'uomo ebbe difficoltà, non ebbe difficoltà a capire il chiaro messaggio del grande Rav. Vuol dire, sì, tu vieni, non metti a fare il tuo sacco, tu vieni a raccontare quello della Torah, quello che Torah dice, eccetera. Però sei tu che non sei kasher, sei tu che non sei un bravo portatore, sei tu che non sei un bravo esempio della regola. Come fai a venire a dire questa regola, questo insegnamento, questa etica morale, quando tu non sei quello che dici? Tu fai tutt'altro. Allora il rabbi dice: sì, quello che dici è bello, ma non sei un esempio vivente, perciò non ti lascio parlare nella mia comunità. Perciò non cucinare, perché c'entra con il capretto del latte della madre, non cucinare il capretto nel latte della madre. Cosa c'entra, diceva?
Non ho capito, scusi, sì.
Cosa c'entra questa storiella con non cucinare il capretto della madre? Qualcuno si ha. Non riesco a capire l'accostamento.
Ah, dice le parole di vita, quello che ho appena
Cosa,
letto?
perché ha messo questa storiella qua abbinandolo alla mitzvah di non cucinare il capretto della madre? Ah, perché il
No, ma
capretto è
forse.
kasher, il capretto è kasher.
No, perché come diceva lei prima. E come dice tu, l'animale può essere puro, però sei tu che non lo sei e quindi sei un portatore. Poi effettivamente,
Sì, perché forse dice che il latte può essere
no,
carne
dice
kasher,
cascero no.
latte kasher, però se li metti insieme non vanno bene. Questo può essere.
Boh,
Ok, vabbè,
vabbè, comunque.
vabbè. Sì, ok, vabbè. Bene, andiamo avanti al 27. 27, 27. Hashem disse a Mosè: scriviti queste parole, poiché in base a queste parole io ho stretto questa alleanza con te e con Israele, il popolo Israele. Adesso vediamo cosa sono queste parole. 27, 27. Scriviti queste parole, riportatemi i versi dal 10 al 26. Non scrivere invece la Torah orale, che è infinita e non può perciò essere racchiusa nella Torah. Ecco. Noi abbiamo Torah scritta e poi abbiamo tutta la Torah orale. Da dove nasce la Torah orale? Dai 40 giorni che Mosè era su Sinai al cospetto di Dio e Dio gli ha insegnato a voce tutto quello che la Torah scrive in modo conciso, che magari non si può capire bene la Torah cosa scrive. Dietro le quinte Dio gli ha raccontato, ha insegnato a Mosè i famosi 40 giorni, tutto quello che non è stato scritto in modo esplicito, dilungato, spiegato, come lo è nella Torah orale, nel Talmud, nella Mishnah, eccetera. Perciò, questo è il motivo che noi dobbiamo studiare non soltanto la Torah scritta, ma anche la Torah orale, perché tutto quello che non è scritto qui è spiegato lì. Allora qua dice, queste parole le puoi scrivere, ma dice, ma non scrivere. Allora la domanda è perché se la Torah orale è parola di Dio, tanti chiedono, perché non è scritta anche lei nella Torah scritta? Perché sarebbe infinita. La Torah orale è infinita, ci sono tanti libri, tante pagine, tanti commenti, e allora diventerebbe una cosa dispersiva. Perciò abbiamo la Torah scritta, che è quello che Dio ha detto chiaramente, lui ha dettato, e non c'è una virgola in più di quello che Dio ha detto. Dio ha dettato, Mosè ha scritto e basta. La Torah orale sono al di là di quello che Dio ha detto, sono commenti dei maestri, sono spiegazioni, a volte sono delle storie, sono tante cose che non puoi metterla nella Torah scritta, perché sì, è la stessa famiglia, è la spiegazione di questo, ma Dio ha voluto che la Torah fosse concisa e la Torah invece orale è molto più ampliata. Ok, 28. Mosè si trattenne con Hashem 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane né bere acqua, e Hashem scrisse sulle tavole le parole del patto, perciò i 10 comandamenti. Ok, ovviamente qua parla della prima volta perché l'ha scritta Hashem, la seconda Mosè. Adesso questo è il 28. 28, 40 giorni e 40 notti, come la prima volta. Questa è la prima volta. Ah, forse parla della seconda volta quando, dopo il divieto d'oro. Ok, questo parla della seconda volta e dice così come la prima volta Mosè è rimasto su 40 giorni e 40 notti, così anche stavolta. Adesso andiamo a leggere la pagina 773. Qualcosa di molto interessante di come Mosè è riuscito a vivere 40 giorni sul Sinai, 773. Quello che leggiamo adesso, questa paginetta, è preso da un insegnamento, da un discorso del Rebbe. Quando Mosè salì sul monte Sinai per ricevere la Torah, vi si trattenne per 40 giorni e 40 notti. Ok, è scritto che si trattenne con Hashem 40 giorni senza mangiare pane né bere acqua, che abbiamo appena letto. Come fu possibile una cosa simile? Dal punto di vista umano, ma anche secondo la halakha, non è concepibile vivere senza mangiare e bere più di una settimana. Al punto che, se una persona giura di non mangiare per un periodo superiore a una settimana, a priori il suo giuramento è considerato vano. Nell'ebraismo il giuramento è molto sacro, molto importante, anzi, non soltanto il giuramento, anche la parola è importantissima, tanto più un giuramento. Perciò se giuri devi per forza farlo, se no è una cosa grave. Qua dice, se una persona tuttavia giura, io per 10 giorni non mangerò, il suo giuramento non è un giuramento, giura che non mangerà. Non è neanche a priori, non è un giuramento, perché non è possibile non poter mangiare e bere più di una settimana. Perciò il giuramento non ha senso, perciò non ha valore a tal punto. Allora, com'è possibile che Mosè invece 40 giorni la Torah viene a dire non ha bevuto e non ha mangiato? Vi sono, allora, spiegherebbe tre possibili spiegazioni a riguardo. La prima, anche quando Mosè si trovava in alto, era un mortale quasi comune. Secondo la prima spiegazione, il suo corpo richiedeva cibo e sonno. Tuttavia, giorno dopo giorno, Hashem operò un miracolo affinché Mosè rimanesse in vita pur privandosi di cibo e di acqua. La prima spiegazione era un miracolo di Dio. La seconda spiegazione, secondo me, è ancora più forte della prima. E dice: no, non avvenne nessun miracolo in realtà. Mosè era talmente assorto nella Torah che le forze spirituali ebbero sopravvento su quelle materiali, tanto da non fargli percepire né fame né sete. Mosè è rimasto il Mosè normale, nessun miracolo, nessun cambiamento. Semplicemente la situazione, che lui era davanti a Dio, così concentrato alle parole di Dio, così preso da questa spiritualità, che non sentiva neanche, non si accorgeva neanche, non sentiva il bisogno di mangiare e bere. È come quando una persona, mi ricordo questo esempio, ce l'aveva fatto il nostro maestro 30 passa anni fa in Yeshiva. Dice: quando noi avevamo un esame da preparare e studiavamo giorno e notte, chi sentiva fame, sete e sonno? Eravamo impegnati a studiare per passare l'esame. Stesso concetto qua, ancora di più, davanti a Dio. Ma chi ha fame e sete davanti a Dio? Così come vi ricordate, abbiamo spiegato che Mosè, quando era davanti a Dio, Dio gli ha detto: guarda, vai giù perché il popolo ha peccato, e lui comunque ha preso le tavole, comunque è sceso. Allora perché le ha rotte dopo? Se voleva romperle, perché le ha prese, no? Se questo, e lui sapeva, Dio gliel'aveva detto. Però lui, quando era davanti a Dio, sì, tecnicamente le sue orecchie hanno sentito, ma lui non poteva percepire in quella situazione che si trovava, in quell'atmosfera, in quella ascesa spirituale. Idolatria lì era fuori posto, non capì, ha sentito, non ha capito veramente cosa voglia dire, perché era al cospetto di Dio, così come appunto non aveva né fame né sete. Perciò era lì, ma non era lì. Il suo corpo c'era, ma non era impregnato di santità, mangiava, beveva santità, per modo di dire. Allora non aveva questo tipo di problematiche. E questa è la seconda, tanto da non fargli percepire né fame né sete. Questa è quella che io preferisco di più. La terza è la natura di Mosè cambiò ed egli diventò simile agli angeli, creature eteree che non necessitano di alcun nutrimento. Questa è un'altra spiegazione. Tutte e tre le spiegazioni sono valide. Ciascuna di esse, tuttavia, si riferisce a una delle tre ascese di Mosè sul Sinai. Mosè è salito tre volte? Queste tre situazioni che abbiamo appena elencato appartengono a ognuna ad una volta. E spiega: la prima volta Mosè non ebbe bisogno di cibarsi, perché è scemo, però un miracolo. Proprio come erano miracolose le tavole che ricevette allora, che erano opera di Dio, no? Scritte da Dio, che le lettere galleggiavano, stavano in piedi, eccetera, eccetera, anche faceva parte di miracolo, package deal, no? Già che facciamo un miracolo anche che tu non hai fame, non hai sete. Invece la seconda volta, quando salì per ottenere l'espiazione del peccato del vitello d'oro, Mosè era talmente assorto nelle sue preghiere da non sentire la necessità di nutrirsi e di dissetarsi. La terza volta, quando salì per ricevere le seconde tavole finalmente, Mosè raggiunse un livello spirituale superiore ai due precedenti, fino a trasformare la sua materialità in spiritualità simile a quella degli angeli. Aveva fatto un lavoro tale che era stato angelico. Per questo motivo non scese per la terza volta dal monte. No, quando scese, pardon, per questo motivo, quando scese per la terza volta dal monte Sinai, adesso andiamo a leggere questo passo, la pelle del suo viso era diventata radiosa. Proprio emanava una forte luce. Egli aveva assunto una tale purezza del corpo il suo viso emanava la luce della sua anima. L'anima è lucente, ma lui era arrivato a un tal punto di purezza che la luce spirituale usciva dal suo volto. Interessante. Questo è successo soltanto la terza volta, quando poi lui è sceso con le tavole della legge, con le seconde tavole. Perché non c'è scritto che la prima volta Mosè è sceso con la faccia luminosa? Perché solo la terza volta? Perché la prima volta gli ebrei erano tzadikim, erano al livello massimo. Poi quando lui è sceso avevano peccato. Perciò finché lui era su erano a livello massimo. Poi l'ultimo giorno hanno peccato del vitello d'oro. Perciò da Tzadik sono diventati Rasha. In mezzo Mosè sale di nuovo per chiedere perdono. Non ucciderli, non far di me un'altra nazione, tieni loro, eccetera, eccetera. La terza volta quando risale, lì c'è il perdono. Infatti scende a Yom Kippur, no? Quando scende con le seconde tavole era Yom Kippur, perciò il giorno del perdono. È qui che lui dice, che la Torah dice che lui è sceso con un viso. Perché? Perché chi fa teshuva è più alto di un tzaddik. Quando erano tzaddikim, Mosè non scende col viso lucente. Quando sono caduti in basso, ma poi risaliti perché Dio li ha perdonati, perciò hanno fatto Teshuvah, è lì che Mosè diventa raggiante. Vuol dire che chi sbaglia e poi risale diventa particolarmente luminoso, il suo volto diventa particolarmente luminoso. Ok, torniamo a finire la parasha. Pagina 51, la trova, non dica.
5-5-1.
Grazie. Cinque cinque uno, perciò passo 29. Sì. Quando Mosè scese dal Monte Sinai, ah, ecco qua lo dice. Con in mano le tavole della testimonianza, scendendo dal monte, Mosè non sapeva che quando Hashem gli aveva parlato, la pelle del suo viso era diventata radiosa. Ok? 29 commento. Dopo essere sceso dal Monte Sinai, portandosi le ultime tavole della legge, che appunto era il giorno di Kippur. Ok? Quando Hashem gli aveva parlato, ossia durante i 40 giorni della permanenza sul monte, quando Hashem gli parlava faccia a faccia, era diventata la sua faccia radiosa. Rashi spiega che Mosè acquisì tale radiosità mentre si trovava nella grotta, nel momento in cui Hashem lo coprì con la sua mano. Settimana scorsa l'abbiamo letto, no? Quando passava il nome di Hashem. E Mosè si è messo in una grotta e Hashem ha chiuso con la sua mano per non fargli arrivare tutta la grande luce, la benedizione, l'elevazione di Dio, per non appunto ucciderlo. Allora lì si dice, Rashi spiega che Mosè acquisì questa radiosità proprio lì, quando era nella grotta, nel momento in cui Hashem lo coprì con, per modo di dire, la sua mano. In base a considerazioni grammaticali, il Dat Mikra spiega che non era il volto di Mosè a emanare raggi luminosi, bensì erano i raggi luminosi a illuminare la sua faccia. Prima abbiamo detto che la sua anima brillava e il suo volto emanava quello che l'anima era. Qua dice no. Era una luce che veniva a brillare sul suo volto, non era la sua luce. Si tratta ovviamente di una radiosità spirituale, ovviamente. che si manifestava nello splendore del volto di Mosè. Passo 30. Aaron e tutti i figli di Israele videro che, ecco, il viso di Mosè era diventato radioso e avevano timore di avvicinarsi a lui. Era una luce così forte che la gente non riusciva, faceva timore, faceva paura. Allora, cosa è successo? Aspetta, andiamo in 30. E avevano timore di avvicinarsi a lui. Il potere del peccato è grande. Nel senso negativo, ovviamente. Prima che fosse commesso quello del il peccato del vitello d'oro, la Torah dice ai figli di Israele l'aspetto della gloria di Hashem pareva come un fuoco che consuma in cima al monte, ma essi non avevano alcun timore. Questo gran fuoco, Hashem era chiamato un grande fuoco in cima al monte. Però lì non viene descritto che gli ebrei, come qua, avevano paura, timore di questa luce, di questo fuoco. No! Perché erano in uno stadio di purezza. Dopo invece il peccato del vitello d'oro, la sola vista del volto di Mosè, neanche del fuoco di Dio, Mosè li spaventava. Prima, quando erano in elevazione spirituale, riuscivano a vedere anche il fuoco di Hashem senza avere timore, perché era un livello alto. Qua, dopo il vitello d'oro, ecco, qua ti spiega che il peccato non è, ok, hai fatto il peccato, è finita la storia. Il peccato lascia sull'anima, sulla persona, delle conseguenze negative. Non è dire, beh, ho mangiato qualcosa, adesso vado in sciacquo la bocca, va bene, ma il cibo rimane dentro di te. Il mangiare non kasher ha un effetto negativo su di te, sulla tua persona, su tutto. Perciò quando gli ebrei erano scesi di livello, che hanno fatto il vitello d'oro, avevano paura anche soltanto del viso di Mosè. Invece prima il fuoco di Dio non gli faceva paura. Ok, 31. In seguito a ciò, perciò quando Mosè scende che c'ha il viso raggiante, in seguito a ciò, quando Mosè li chiamava, Aaron e tutti i capi della congregazione tornavano a lui e Mosè parlava a loro. Parlava a loro. 31, li chiamava. La traduzione all'imperfetto di questo e dei prossimi versetti si basa su Rashi. Così come lo interpretano il Sefer Zicharon e Gurarie. Okay. L'uso dell'imperfetto vuole evidenziare il cambiamento perenne avvenuto in seguito al peccato del vitello d'oro. Prima il popolo si avvicinava liberamente a Mosè e alla presenza di Hashem, la Shekhinah. Poi, invece, gli ebrei potevano accostarsi solo se erano convocati. Aaron e tutti i capi della congregazione, il popolo invece temeva ancora. Perciò dice, quando Mosè scese e ha chiamato Aaron e i capi, loro sono andati. Invece il popolo temeva ancora di avvicinarsi. E dopo tutti i figli di Israele si fece avanti e Mosè li istruiva riguardo a tutto ciò di cui Hashem gli aveva parlato sul monte Sinai. Perciò Mosè scendeva, Aaron e i grandi venivano vicino, ma il popolo no, il popolo stava ancora lontano perché aveva paura della sua luce. Poi dice tutti i figli di Israele si facevano avanti e Mosè gli istruiva riguardo tutto ciò che Hashem gli aveva parlato sul monte Sinai. Adesso andiamo a leggere il 32. In seguito si facevano avanti gli altri. La trasmissione della Torah orale seguiva quest'ordine, due punti. Mosè apprendeva da Hashem, cioè Mosè studiava con Hashem. Poi Aharon si presentava al suo cospetto di Mosè e Mosè gli insegnava quanto imparato da Hashem. Pardon. Poi Aaron quindi si sedeva alla destra di Mosè e poi entravano i suoi figli, gli Aaronne, a cui Mosè trasmetteva gli insegnamenti.
Alla sinistra.
Alla sinistra, ok, grazie. Entravano e poi allora Aaron quindi si sedeva alla sinistra di Mosè. Entravano i suoi figli a cui Mosè trasmetteva gli insegnamenti. E Elazar, uno dei figli, si sedeva poi alla destra di Mosè. E Itamar, l'altro figlio, alla sinistra. In seguito entravano poi i saggi, che dopo aver ascoltato gli insegnamenti, si disponevano anch'essi ai lati. Infine entrava il popolo, punto. Perciò veniva ripetuto diverse volte, una volta ad Aronne, poi ai figli e poi al popolo. A ciascuno Mosè insegnava secondo il suo livello e le sue facoltà. Perciò non che Mosè cambiava, toglieva o che, era capace di parlare a livello di ogni persona. Li istruiva sul monte Sinai, comandò loro i precetti riportati dal verso 11 in poi. Ok, 34. No, 33. Vaichal Moshe. Moshe terminava di parlare con loro e si copriva il viso con un velo. Perciò queste persone qua, i saggi, perciò Aronne, i figli, eccetera, loro non erano spaventati dal viso di Mosè, perché non erano peccatori, no? Il popolo che era peccatore era per loro troppo questa luce. Allora, cosa succede qua? Il passo 34 dice, no, 33, quando Mosè terminava di parlare con loro, con i capi, allora a quel punto si copriva il viso con un velo, per poi quando entrava il popolo per non spaventarli. Perciò il viso di Mosè era coperto quando parlava col popolo. Questo è il 33, che non c'è un commento. 34, quando Mosè si presentava al cospetto di Hashem per parlargli, si toglieva il velo. Lì non c'era bisogno, finché non usciva. Poi usciva e riferiva ai figli di Israele ciò che gli era stato comandato, a questo punto era di nuovo col velo. 34, si toglieva il velo finché non usciva. Come risultato chiaro da questo e da seguenti versetti, prima di entrare nella tenda della radunanza, perciò al cospetto di Dio, no? Lì Dio e Mosè toglieva il suo velo e lo lasciava all'esterno, questo velo. Uscendo lo prendeva con sé senza tuttavia indossarlo immediatamente, perché parlava prima con i saggi. Poi trasmetteva al popolo ciò che Hashem gli aveva appena detto. Il popolo vedeva quindi lo splendore del suo volto. Ah, alta, alta, alta. Quando lui lo diceva, ho saltato un passo, non metteva subito non copriva subito il volto, perché lui parlava al popolo da lontano, non da vicino. Allora, qua dice, quando parlava, quando diceva l'insegnamento, il volto era scoperto. Perché questo? Perché c'è scritto, leggiamo nella parentesi, poiché è scritto, e i tuoi occhi vedranno il tuo maestro. Isaia dice così, la famosa frase per cui nelle case abbiamo le foto dei vari tzaddikim, ognuno del suo rebbe, del suo maestro, del suo chi sia. Perché c'è il permesso di tenere una foto? Prima di tutto perché una foto non è una cosa vietata. Se fosse tridimensionale, allora sarebbe una cosa che la Torah vieta, ma una fotografia non è vietata. Ma anzi, Isaia dice, i tuoi occhi vedranno i tuoi maestri, vuol dire i tuoi occhi devono essere sempre rivolti al tuo maestro, non soltanto come simbolo, un tuo maestro, ma anche proprio vedere la sua faccia, il suo viso, perché ti dà ispirazione, ti dà forza di connetterti ad Hashem. E Hashem era, perciò qui Hashem era tra virgolette il maestro di Mosè, e Mosè lo era il maestro dei figli di Israele. Perciò gli ebrei dovevano vedere il viso di Mosè che dava un insegnamento, no? Perché gli stava insegnando. I tuoi occhi devono vedere il tuo maestro. Perciò Mosè, il suo maestro era Dio, e Mosè era il maestro degli ebrei. Se dopo, solo dopo aver terminato di parlare, Mosè indossava il velo per toglierlo quando sarebbe di nuovo entrato nella tenda. Ok, 35, ultimo passo. In quel momento i figli di Israele vedevano il viso di Mosè, la cui pelle era radiosa. Mosè riponeva il velo sul viso finché non tornava a parlare con Hashem. Verahu, in quel momento i figli di Israele, Mosè poi riponeva. Allora, i testi racchiusi in parentesi quadra qui nel testo si basano sul commento di Dat Mikra e risultano fondamentali per la corretta comprensione del testo. Ah, ovviamente quando leggo non vi ho detto che c'è la parentesi quadra, ma nel testo tradotto gli autori hanno aggiunto delle parentesi quadre scrivendo delle parole che non sono scritte nella Torah, ma per farci capire meglio a noi. Ok, lo dice così. Conclusione, la Parashah di Chi Tissà è composta da 139 versetti corrispondenti al valore numerico della parola Hananel, che è anche il valore di 139. Cosa vuol dire? Che significa Dio ebbe misericordia. Hananel, Hanan è misericordia, El è il suffisso del nome di Hashem, perciò Hananel vuol dire Dio ebbe misericordia. Perciò il tema 139 sono i numeri dei passi, 139 vuol dire anche Dio ha avuto misericordia. Perciò il tema centrale di questa parasha è infatti il perdono di Hashem e la grazia ottenuta dal popolo ebraico. Perciò alla fin fine questa parasha cosa parla? Non focalizzare tanto sul peccato del vitello d'oro, focalizza su quanto Hashem invece ha avuto pietà e ti ha perdonato. Questo è quello che devi focalizzare, sul perdono di Hashem e non sul peccato del vitello d'oro. Wow, Chazak, Chazak, Venit Chazak, ce l'abbiamo fatta. Mazal tov, un'altra parasha affrontata. Bene, a voi. Domande, aggiunte?
Ecco perché si dice che ogni ebreo ha una scintilla di luce di Moshe.
Certo, assolutamente.
E chi la vede? I tzaddikim la vedono.
Allora, noi tutti abbiamo. Allora, c'è scritto che c'è un il pashtut, così italiano, un continuo, diciamo così, della luce di Mosè in ogni generazione, no? Mosè, che per noi è stato il tutto, no? Quello che ci ha dato la Torah, che ci ha insegnato, che ci ha tirati fuori, che ci ha salvati. Ecco, Mosè, anche se fisicamente oggi non c'è, lui, quel Mosè lì, ma lui continua a esserci nei tzaddikim, perciò in ogni generazione c'è una scintilla, c'è un continuo di quello che Mosè era. Perciò ogni leader oggi, ogni tzaddik oggi è il Mosè della generazione, no? Così quello che Mosè era in quella generazione, ogni tzaddik ha un qualcuno che è il Mosè, diciamo così, della nostra generazione. E questo.
Grazie,
Qualcun altro? Vittorio?
grazie. Ma mi è piaciuto molto le tre spiegazioni che abbiamo letto prima,
Di
pagina
Mosè.
773, che giustificano la possibilità quindi di
Non
non
mangiare,
aver
non
sete e
bere.
fame perché è diventato molto più spirituale. Quindi ecco, non ci avevo mai pensato prima questa cosa
E
qua, però è veramente bello.
questa è la dice lunga di quanto io non sia spirituale.
Sì, esatto.
Io mangio e bevo come si deve. Baruch Hashem. Buonasera a tutti, ogni bene.
Grazie, grazie,
Erev
grazie,
Tov.
grazie.